Sono certa che muoviamo qualcosa verso queste persone che indossano una divisa, sono i servi dello Stato, perché li chiamo così. Alla fine fanno un lavoro che io non rispetto più.
Ho incominciato dal giorno in cui hanno arrestato mio figlio questa storia, questa brutta storia, il 21 di ottobre del 2011, quando mi hanno preso mio figlio, l'hanno portato in carcere, mi hanno detto per tutte le cose che ha fatto, cose da ragazzino, cose stupide, mio figlio aveva 21 anni, dava fastidio a delle persone, dava fastidio ai carabinieri, dava fastidio alle istituzioni. 4 mesi in attesa di processo, mio figlio non è più uscito. Il 18 febbraio del 2012, una telefonata alle 8 di sera del cappellano Barin, che dopo 2 mesi dalla morte di mio figlio hanno arrestato anche lui perché abusava sui ragazzi in carcere. Una telefonata mi dice che mio figlio non c'era più. E da lì basta, è crollato tutto. Il nostro figlio non c'era più e non sapevamo né perché e né che cosa fosse successo. Adesso sono 6 anni che chiediamo un processo che secondo me spetta di diritto, soprattutto per le morti in questo modo, che non ci viene dato. Sono 6 anni che andiamo nei tribunali, sono 6 anni che chiediamo giustizia e verità. Verità che hanno voluto insabbiare da subito, perché il processo non è mai stato e le indagini si sono chiuse velocissime, hanno insabbiato tantissime cose, prove che noi abbiamo portato non sono mai state valutate, o forse superficialmente, ma non hanno dato mai delle risposte chiare, mai, mai. E ancora oggi stiamo cercando di poter arrivare ad avere almeno una spiegazione, perché ci sono tante risposte che non ci sono state date ancora. C'è un sistema, c'è qualcosa che non vuole far arrivare alla verità. E io penso che un processo è dovuto, soprattutto verso i ragazzi che non ci sono più, è rispettoso. Come le altre morti, anche in carcere si deve subito, immediatamente, dopo che succede una cosa del genere, visto che la responsabilità è dello Stato, del carcere, bisogna aprire un processo per capire che cosa sia successo veramente e che cosa abbia portato a questi finti suicidi. Queste veramente violenze che succedono nei carceri.
La mia storia inizia a Monza nel 2013. Mio figlio Francesco muore l'8 giugno del 2013. Lui era già stato nel carcere a Monza un anno prima, per 6-7 mesi. Negli ultimi periodi rubava giubbini, aveva iniziato a usare delle droghe. Comunque lui era uscito a marzo perché doveva essere affidato in una comunità, ma in realtà l'hanno lasciato libero e non sono stata neanche avvertita che lui usciva dal carcere a marzo. Lui invece di ritornare a casa era andato dalla sua fidanzata, ma a 21 anni secondo me è una cosa normale dopo essere stato per 6-7 mesi in un carcere.
It must be nice to disappear, float into a mist with a young lady on your arm, looking for a kiss.
Si presenta in questa comunità perché lui diceva che non era giusto che andava in un posto dove c'erano tanti tossicodipendenti, chi aveva delle malattie. Prima doveva andare a Como, che gli avevano promesso che lì avrebbe fatto, aveva imparato a fare il falegname. Poi quando gli hanno cambiato la proposta, lui è andato un po' fuori di testa. Nel mese di aprile, diciamo che in realtà ha iniziato secondo me di nuovo a drogarsi, non lo so. Finché poi lo arrestano, il 1 maggio del 2013 l'arrestano perché va in una farmacia, la prima volta che fa un reato del genere, fa una rapina. Dicono che ha un coltellino che io non ho mai visto perché ho chiesto di vedere l'arma che aveva, ma in realtà non mi è stata mai fatta vedere perché si è persa. E niente, l'arrestano, io ero arrabbiatissima con lui, in realtà non vado ai primi colloqui, mando sta fidanzata, Dopo il secondo colloquio con la fidanzata, gli strappano il permesso di entrare da mio figlio, perché dicono che non è la convivente, allora non può entrare. E vado a trovarlo io, trovo mio figlio che aveva perso già 10-12 kg e lo trovo anche con una ferita al collo. E gli chiedo che stava succedendo e lo vedo che era particolare, secondo me, perché faceva uso di stupefacenti. Aveva un'aria che non conoscevo di mio figlio, che poi in realtà l'ho riscontrato sulle cartelle cliniche, realmente gli davano tanti farmaci. Vado a trovarlo quel giorno, poi chiediamo di nuovo il permesso per la fidanzata, ma di nuovo il 23 di maggio, che era il suo compleanno, non la fanno entrare. Io in quel periodo sono andata giù a Caserta, non c'ero. Comunque alla fine non riesco più a vederlo mio figlio, l'ho visto due volte in quel mese. Dopo 39 giorni, l'8 di giugno, alle 5:30 iniziano a chiamarmi dal carcere, mi dicono suo figlio è uscito da qui con un filo di vita. E io là già ho capito che mio figlio era morto, non so perché, cioè l'istinto di madre secondo me. Però già gridavo per tutta la strada, che quando sono arrivata in ospedale a San Gerardo mi dicono mio figlio è morto di arresto cardiocircolatorio, non me lo fanno toccare, anche se tocco la sua fronte per chiedere un bacio, ma sento che mio figlio, io facendo un lavoro con gli anziani so più o meno quanto il corpo rimane caldo, era già freddo, però loro confermano che è morto là in ospedale. Capivo che mi stava succedendo, io non volevo che facessero l'autopsia perché non sapevo che era di PRAS, io pensavo che realmente mio figlio fosse morto di arresto cardiocircolatorio. I giorni passavano e io non capivo perché mio figlio era morto, cioè mio figlio che era pieno di salute, sì, aveva iniziato a fare uso di droghe da un anno, cioè mio figlio entra là dentro e in 39 giorni mi muore. E allora ha incominciato un po' ad allertarmi, chiamando un po', cercando sui siti, su internet, cosa fare per capire questa morte. Poi ho iniziato a conoscere il gruppo di Monza. Loro pure mi hanno dato una mano, cioè nel senso che abbiamo fatto dei presidi, abbiamo fatto delle cose. All'inizio non riuscivo a leggere i fascicoli, anche se li avevo richiesti di mio figlio, ma là sulle cartelle cliniche ho visto che gli hanno dato tantissimi farmaci, come Talofen e altri farmaci molto importanti. Può arrivare un arresto cardiocircolatorio con quei farmaci. Ancora oggi io non so come è morto mio figlio. In realtà pure sul certificato di morte c'è scritto che mio figlio ha avuto una cosa polmonare, ognuno ha detto la sua. E pochi mesi fa ho fatto il dissequestro del cuore di mio figlio e l'ho portato a fare analizzare, perché io voglio sapere se mio figlio davvero è morto per arresto cardiocircolatorio o che ha una patologia. Il medico che allora seguiva il mio caso, lui ha indagato soltanto sulle cose tossiche, se per caso c'era cocaina, eroina, che è tutto uscito negativo.
In the science of the mind, there is no forgiving. Paralyzed, I lay here sleeping, quiet as a little child. Heart starts beating, blood rushing, pounding. Moving quiet as a little lamb.
La cosa che oggi, dopo quasi 5 anni, io chiedo maggiormente è capire come è morto mio figlio, e l'altra cosa che io vorrei che succedesse è che non capitasse ad altri figli. Vorrei che la giustizia italiana abbia rispetto per le persone, anche se hanno commesso dei reati, come mio figlio, come tante altre persone. Vengo da una famiglia di ferrovieri, di carabinieri, di poliziotti, vengo da persone che io credevo nella giustizia, credevo che quando uno sbagliava doveva essere punito, avevo questa mentalità, oggi non ce l'ho più. Che poi la punizione non porta a cambiare il mondo, anzi porta che il mondo rimane com'è.
Noi non conoscevamo il mondo del carcere perché mio figlio era la prima detenzione, noi non avevamo avuto mai esperienze nella nostra famiglia, era un mondo per noi sconosciuto. Io soprattutto nei colloqui quando andavo da Alessandro ho capito e ho percepito un clima di, come dire, di autorità forte, un clima di dittatura, perché anche a noi a volte rispondevano male, anche con gli stessi parenti, usano molta autorità. E poi soprattutto percepivo delle sensazioni di non chiarezza, ecco, non chiarezza. Dentro il carcere non c'era chiarezza, non c'era trasparenza. Purtroppo nel carcere ci sono tante cose nascoste, che le persone non sanno, le persone comuni, le persone come eravamo prima noi, che non conoscono questo mondo, non possono capire fin quando non ci sbattono la faccia. E io per quello tante volte anche lotto e vado nei tribunali e vado nelle piazze per far capire alle persone che purtroppo in centro Milano, ma come negli altri carceri, c'è il nazismo, c'è la dittatura, esiste, perché lì dentro fanno quello che vogliono, lì dentro uccidono, c'è complicità e nessuno viene punito. Non è che voglio vendetta, perché non mi interessa la vendetta, mio figlio non torna più, però ci sono altri ragazzi in pericolo come mio figlio, sono ragazzi che non sanno nemmeno che cosa ci fanno nei carceri, ci sono i carceri sovraffollati perché rubi una mela, perché fai delle stupidate, ma questi ragazzi hanno bisogno di aiuto, non hanno bisogno di stare chiusi in una gabbia, perché sono dei ragazzi che hanno sempre vissuto liberi, sono pieni di vita, di vitalità, sono giovani e io lotto per questo. Per tutti, per Alessandro, per ricordare lui, tutti i ragazzi che, e persone che hanno perso la vita nei carceri, e perché spero, magari sogno, però a me piace sognare e sperare che possano cambiare le cose. Durante questi 6 anni abbiamo intrapreso anche una causa civile. Questa causa è stata vinta. Il Ministero della Giustizia è stato condannato e anche il carcere. Questa però è stata soltanto una presa in giro, perché il CTU, nominato dal giudice della sentenza civile, è entrato nella cella dove c'era mio figlio, ha potuto constatare che la dinamica che avevano detto le guardie, che avevano detto tutti quelli che erano quella sera lì, non poteva essere quello che hanno detto loro, perché c'erano delle incongruenze, dei passaggi che non corrispondevano con il suo sopralluogo. Per esempio, mio figlio in mezz'ora non avrebbe potuto fare tutto quello che hanno detto, perché loro hanno detto che mio figlio si è suicidato. Mio figlio era nel reparto COM, centro osservazione neuropsichiatrica, non aveva niente, non aveva lenzuola e per fare tutto quello che hanno detto loro avrebbe dovuto avere un oggetto contundente, questo è stato detto dal CTU. Lui aveva una finestra con delle sbarre e una rete metallica come una zanzariera, molto spessa. Avrebbe dovuto avere molto più tempo per fare tutto quello che hanno detto loro. Questo è stato presentato al tribunale per aprire un processo penale. Secondo me, secondo una logica, se si vince un procedimento civile dove si condanna il carcere, non si condannano le mura, ma si condannano le persone che in quel momento stavano lavorando. Invece la magistratura, la procura, loro affermano che non c'entra niente, la causa civile è una cosa, la causa penale è un'altra. Purtroppo dimostrano ancora una volta come siano state fatte e sono fatte superficialmente le indagini sui ragazzi che muoiono nel carcere, perché secondo me non è così. Io non ho fatto la causa civile per un risarcimento, perché non me ne frega niente dei soldi, io l'ho fatto per arrivare alla verità e loro invece non vogliono. Perché la magistratura, la procura non vuole arrivare alla verità. La verità è troppo scomoda, perché se si arriva a una verità si sconvolge tutto il mondo carcerario, non soltanto Milano, San Vittore o Monza, non solo Alessandro è morto, non solo Francesco, ma nei carceri italiani si muore.
Let the burial rite begin, the funeral song be sung. An anthem for the queenliest dead that ever died so young.
Per esempio, ultimamente stiamo cercando le foto originali, perché a me sono state date delle fotografie stampate su un dischetto in bianco e nero solo della felpa appesa, ma mio figlio non è appeso da nessuna parte. C'è quella felpa del pallone, perché loro dicono che si è fatto del male con quella felpa, appesa, non si capisce bene come sia stato fatto il nodo, come sia potuta passare attraverso quella rete, però non ci sono gli originali non si trovano. In un procedimento risulta anche che sono stati acquisiti i filmati delle telecamere, in un altro procedimento dicono che le telecamere non c'erano. Appena è successo mi avevano detto che mio figlio era saltato, aveva picchiato la testa contro il soffitto e si era rotto le vertebre, cosa che invece nell'autopsia non ci sono vertebre rotte, anche il medico legale ha potuto ammettere che la certezza dell'impiccamento non c'è, perché l'asfissia meccanica può avvenire in tanti modi, ma la certezza non c'è. A noi vengono chiuse tutte le porte, noi dobbiamo solo accettare le loro risposte. Tuo figlio si è suicidato, punto, basta, finisce lì. Ogni persona ha qualcuno nel cuore e loro devono stare molto attenti quando si avvicinano a queste persone, quando gli alzano le mani, quando li picchiano fino alla morte, perché dietro queste persone, come anche loro guardi hanno la loro famiglia, anche queste persone hanno delle famiglie e delle persone che li aspettano a casa, che li aspettano.
Quello io non capivo all'inizio, non capivo che perché se il mio figlio doveva scontare una pena, perché aveva sbagliato ed ero stata io il primo giudice di mio figlio, per quale motivo si nascondevano le cose, per quale motivo io non ero stata avvisata, non capivo, capivo soltanto che le persone sbagliavano per il mio modo di pensare e allora pagano, chi ritorna a una vita con delle regole va avanti, chi no fa la sua vita, però non riuscivo a capire che in realtà dietro ai carceri si nascondevano tutte queste cose, ma minimamente, perché sicuramente avrei fatto delle cose perché Francesco non rimanesse là. Il gruppo di Monza mi ha spiegato proprio queste cose, che succedeva nei carceri, quello che non avremmo avuto, le chiarezze. Penso che bisogna lottare perché queste realtà cambino. So che non succederà tra un mese o fra due, ma fra anni. Noi non possiamo fermarci, anzi noi vorremmo cercare altri madri con la nostra, quello che è successo a noi, perché ce ne sono in tutta Italia, sono sicura, ma tanta gente fa finta di niente, il dolore diventa assordante e allora taci. Mirella mi ha fatto in modo di incontrarci, perché in quel periodo io ero ancora ferma, zitta, e credevo agli avvocati, credevo a delle persone che in realtà non fanno niente, le persone che alla fine, non dico speculano perché su di me non c'era da speculare, però che non hanno fatto niente per me, perché mi hanno archiviato due volte, un avvocato che non si è presentato, l'avvocato Mirko Mazzali, io mi sono affidata a lui tramite ACAD e in realtà lui non ha fatto niente, anche quando sono andata lì arrabbiata a dire come hanno fatto ad archiviare, il defibrillatore non funzionava, quell'altro, poi ho messo un altro avvocato, mi ha fatto vedere tutte queste prove, che sono piccole prove ma sono grandi in realtà, mi sembra che vivo in un labirinto senza via d'uscita, che giravo e non capivo l'uscita, che ancora oggi non so dove c'è l'uscita. Però lo vedo in un altro modo, faccio delle cose per far sì che il mio dolore aiuti altre persone.
Un giorno mi sono trovata dei ragazzi fuori a manifestare, fuori dal tribunale, io andavo in tribunale per andare avanti con le mie cause, allora io mi sono fermata per chiedere cosa stavano facendo fuori e loro mi hanno detto che lottavano per gli abusi in carcere, per tutte le violenze e così mi sono comunque ritrovata con loro, era un modo per lottare insieme, stavamo lottando tutti per lo stesso motivo. E niente, poi ho cominciato comunque a frequentarli un po', quello che comunque possiamo fare, perché noi comunque abbiamo la famiglia, poi alla sera non usciamo molto, però ho trovato proprio delle persone coraggiose, io li chiamo così, le persone coraggiose, ce ne sono poche, poche che mettono la faccia per gli ideali e in loro ho trovato il coraggio di dire le cose, di lottare per le cose, per le cose importanti, per degli ideali che purtroppo nella società si sono persi. Noi abbiamo provato anche con Giovanna a stare fuori dal tribunale con la foto dei nostri figli. Sono poche le persone che veramente hanno la sensibilità di fermarsi e di chiedere che cosa è successo, perché come dicevo prima, purtroppo il mondo del carcere è un mondo isolato, il carcere è isolato da tutta la società. Il carcere rimane in centro a Milano, ma è un cancro, isolato dal resto della popolazione, e io penso che un posto più è isolato e più si permette a questo luogo di poter fare tutto quello che si vuole. Purtroppo la magistratura appoggia questo e le persone non si rendono conto che potrebbe capitare a chiunque. Io pensavo che in carcere si andava perché veramente si commetteva qualcosa, e allora c'era questo, non punizione, non, per me non si deve punire, ma c'era questo integrare. Invece non è così, in carcere può andare chiunque. E comunque basta trovare anche un giudice che non ti ascolta, che rimane in carcere. Per noi è molto difficile, anche quando facciamo i presidi, noi la sofferenza c'è, perché noi sfruttiamo questa sofferenza e la trasformiamo in forza, perché questo ci viene, almeno me, Giovanna, so che è così, questa sofferenza viene tramutata in forza. È difficile stare davanti al carcere dove hai perso un figlio, quelle mura sono veramente pesanti, come portare una croce sulle spalle e dover veramente a fatica andare sempre avanti. Io dico sempre, anche ai ragazzi, quando andiamo, tutto serve. Noi diamo fastidio quando andiamo, diamo fastidio alle guardie, ultimamente siamo andati davanti al DAP, e secondo me serve tutto. Il silenzio non fa niente, non bisogna mai stare in silenzio e mai smettere di lottare per qualcosa che non va. Io spero che non siamo solo io e Giovanna adesso a parlare, qui siamo solo noi, però io spero che a poco saremo davanti a quel carcere, davanti ai tribunali, saremo 10, 20, 30, perché lo dobbiamo ai nostri figli e secondo me noi possiamo riuscire a cambiare qualcosa.
Panic and anxiety so often in my head, but I had a guardian angel who took care of me instead. The champagne cork, the nightlight owl, a raven and a duck. The seed of pining parents and your despairing love. The seed of pining parents and your despairing love.
Questa cosa che noi facciamo insieme ai ragazzi, insieme ai gruppi che ci sostengono, sono importanti, non sono tanto così. Sembrano, potrebbero sembrare di fuori che perdiamo tempo, che andiamo lì. Sì, noi a volte ritorniamo a casa vuote, ma perché a noi manca una parte, e quello nessuno ce lo può dare. Però sappiamo che quel giorno abbiamo fatto qualcosa per i nostri figli, per i figli di altre persone. Sappiamo che loro sarebbero felici di avere madri così e non madri che abbassano la testa e fanno finta di niente, perché secondo me si informano quando muoiono ragazzi così giovani e vedono che la famiglia come la mia, tre persone, mamma sola, un lavoro umile e sicuramente umili origini, perché vengo da un paesino, era una persona che sicuramente sarebbe stata in silenzio, e invece no, io non posso stare in silenzio.
It might be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be looking forward, never look over your back. It must be nice to disappear, float into a mist with a young lady on your arm, looking for a kiss. It must be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be moving forward and never looking back. How nice it is to disappear, float into a mist with a young lady on your arm, looking for a kiss. Looking for a kiss.